www.containerradio.it.
Intervista del giorno.
Arrivati a quest'ora del nostro pomeriggio, parliamo di musica. Quest'oggi lo facciamo con un grande artista italiano e sono veramente contento di averlo qui con noi quest'oggi, Sergio Caputo. Benvenuto Sergio.
Beh, grazie a voi per avermi accolto qui e un ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Benvenuto qui a Container Radio. Noi in questi giorni stiamo ascoltando il tuo nuovo singolo A Bazzicare il Lungomare e ci piace molto, devo dire, Bazzicare il Lungomare insieme a te con questo brano fresco, un ritmo che sicuramente ci porteremo dietro fino alla stagione estiva sicuramente e anche di più. Nel frattempo sono successe, ci sono state anche un po' di polemiche, ma ne parleremo ovviamente dopo, perché volevo partire subito con il tuo nuovo album intitolato Pop, Jazz and Love. E già partendo dal titolo devo dire, insomma, qui troviamo sicuramente quelle che sono le tue passioni, Sergio.
Sì, diciamo che il titolo sembra abbastanza programmatico a questo livello. Avendo celebrato lo scorso anno il trentennale di Un Sabato Italiano, quindi avendo fatto un remake dell'album originale più due pezzi nuovi eccetera eccetera, stavolta si volta pagina e quindi con Pop, Jazz and Love praticamente ridefinisco quello che è il mio stile classico. Uh-huh. Che vuol dire un mix di pop, jazz, che se lo si può guardare da diverse angolazioni, lo si può vedere come pop jazzato oppure come jazz popizzato a seconda dei gusti e delle circostanze. E poi indico nella canzone d'amore, diciamo, l'argomento principe un po' della musica, laddove in Italia secondo me la canzone d'amore viene considerata un po' una canzone di serie B, ma solo qui da noi, perché tutta la canzone jazz da Cole Porter a Duke Ellington a Chet Baker, cioè tutte le canzoni sono canzoni d'amore, tutta la canzone jazz. Nel country stessa cosa, nel pop inglese e americano stessa cosa, invece qui da noi per qualche motivo la canzone d'amore è considerata una canzone di serie B e io voglio additarla come il modo più bello per suscitare delle emozioni, laddove secondo me la musica deve suscitare emozioni positive sempre.
Assolutamente. E c'è una cosa particolare però su questo album, che tutte le canzoni questa volta sono in inglese tranne una. Come mai questa scelta?
Allora, intanto, vabbè, Bazzicare è nato un po' prima delle altre canzoni. Diciamo relativamente, anche perché poi spiegherò molto brevemente che il mio processo compositivo consiste nell'accumulare una quantità indecorosa di appunti su telefono, su iPad, su computer eccetera eccetera. Questi appunti si sviluppano nel tempo finché io, a un certo punto si alleano tra di loro e un pezzo che mi è venuto diventa l'inciso di una canzone, l'altro pezzo che mi è venuto in un'altra epoca diventa il bridge, eccetera eccetera, fanno un po' tutto da soli finché io alla fine mi arrendo e dico va bene, adesso ti scrivo, così la smetti di non farmi dormire. Però ecco, detto ciò, Bazzicare mi è venuto prima che io assemblassi tutto questo materiale, mi è venuto quasi di getto in macchina di notte mentre stavo tornando da un concerto appunto da una città di mare. E quindi mi è venuto in italiano in questo, perché ho appunto appena scherzato con il pubblico, sono venuto qui a Bazzicare il Lungomare, eccetera eccetera. Infatti il pubblico di quel concerto ogni tanto mi scrive, dice se lo sono ricordato. E mentre invece tutte le altre canzoni le ho assemblate dopo, successivamente, quindi è un album veramente molto recente, è stato fatto negli ultimi tre mesi di getto, e quando mi sono dovuto cimentare con i testi dico ok, adesso ho tutte le musiche, adesso come faccio a scrivere 9 testi in così poco tempo, perché volevo farlo uscire in primavera. mi sono sentito perduto, perché io per scrivere in italiano su questi ritmi sincopati faccio molta fatica normalmente, e questo forse è il motivo per cui i miei versi vengono particolarmente apprezzati, perché ci lavoro molto. Ora, avendo vissuto io tantissimi anni negli Stati Uniti ed essendo l'inglese stata la mia prima lingua per molto tempo, quindi l'unica lingua con la quale comunicavo, pensavo, cantavo, eccetera, questi testi mi sono venuti in inglese, quindi mi è sembrato un crimine così rovinarli per volerli mettere in italiano a tutti i costi, e quindi essere fatalmente costretto poi a cambiare anche delle frasi musicali, perché l'italiano è più verboso, più lungo dell'inglese, l'inglese arriva più direttamente al punto. Però la buona notizia è che ho quasi ultimato le traduzioni dei testi, che saranno le mie traduzioni, quindi traduzioni d'autore, e le pubblicherò probabilmente nei prossimi giorni, saranno già disponibili per il pubblico che vuole capire tutto quello che dico nelle canzoni. D'altra parte, diciamo che siamo un po' tutti cresciuti con la musica in inglese, con le canzoni inglesi che abbiamo sentito alla radio. Io mi sono formato sulla radio proprio come musicista, quindi ascoltando le novità, le cose che venivano fuori, certo, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra piuttosto che eccetera, e quindi secondo me il mio pubblico non farà questo grosso sforzo di adattamento per immergersi insomma questo nuovo album.
Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore quello tipico.
E parliamo per l'appunto anche di radio, perché in questi giorni si è tanto parlato proprio di questi network nazionali che purtroppo insomma non si sono dimostrati molto d'accordo nel programmare la tua canzone. Ma secondo te, ma come mai questa cosa?
Ma intanto io solo diciamo che ho solo esposto un problema che c'è da parecchi anni, che non è solo mio ma di molti altri teoricamente più grandi, anche di gente che riempie stadi, insomma, miei colleghi, e il fatto è che, per dirla in termini così brutali, la musica che passa in radio su certi network, premesso che ci sono centinaia invece di radio in Italia che fanno onestamente il loro lavoro di informazione culturale e musicale, oltre che di informazione in generale su altri versanti, la musica che passa in certi network non è, come loro vogliono far credere, l'espressione dei gusti del pubblico o delle classifiche di qualche tipo, sono le scelte musicali di poche persone che sono guidate inoltre da spesso e volentieri anche interessi personali. Questo è una cosa che si sa nell'ambiente, sì. Si dice da tempo, nessuno lo diceva, però stavolta io mi sono arrabbiato perché avevo un prodotto che aveva tutte le caratteristiche per andare in particolare anche su quel network. Io ti ho detto non è in linea con la filosofia editoriale della radio. Allora io sono andato lì a vedere la loro playlist, ed è una playlist che mette insieme le cipolle con il cacciucco, una roba che è un mix di roba assolutamente non omogenea. Dicono, allora non diciamo stupidaggini, questo non è vero, state raccontando le bugie, quando si sa benissimo che scegliete, fate le vostre scelte in base ad altri criteri. Non ci sbagliamo, anche Radio Italia ha detto che non è, la mia musica non è idonea. Allora, se consideriamo che Radio Italia inizialmente ha fatto molta audience programmando i miei brani ed è cresciuta anche grazie a me, a Bennato o ad altri musicisti italiani, insomma, purtroppo c'è questo piccolo grosso problema nella comunicazione musicale in Italia, che qualcuno doveva dire per primo, capitato che fossi io.
Effettivamente hai fatto bene a farlo notare, perché effettivamente poi dovrebbe essere il pubblico a decidere anche le canzoni da poter ascoltare, perché altrimenti se poi non c'è la possibilità di scegliere, diventa difficile anche valutare i vari prodotti anche per quanto riguarda il pubblico.
Esattamente, poi considerando, ecco, per esempio io posso solo portare la mia esperienza di persona che ha vissuto negli States per più di 12 anni. Lì ha senso negli Stati Uniti parlare di linea editoriale della radio, perché lì ci sono le radio tematiche. Se tu ascolti, se tu vuoi sentire hip hop, hai un'ampia scelta di stazioni che mandano solo hip hop, e allora ovviamente se arriva, non so, Michael Bublé, dice vabbè no scusa, noi siamo una radio hip hop, non ci possiamo, ma Bublé non è che si può offendere, perché è ovvio che non è un cantante hip hop, eccetera, stessa cosa per il country, stessa cosa per il blues, stessa cosa, eccetera, eccetera. Ma qui che le radio mandano un po' di tutto, non ha senso dire allora noi mandiamo questo ma questo no. Per esempio io mi sono arrabbiato con, anche ieri in privato, però non pubblicamente, ma comunque prima o poi insomma verranno fuori queste cose qui, con una radio che ha detto la stessa cosa, non in linea con la nostra linea editoriale, poi programma persone che sono molto simili a me, anche italiane, o che addirittura sono venute dopo di me sulla mia scia. E allora dico vabbè, insomma, qui diciamocele come sono. È un po' come vendere un prodotto che non è quello che è scritto sull'etichetta. Per me, cioè presentare un tipo di musica al pubblico facendo credere che sia frutto di ricerca, di classifiche, eccetera, eccetera. Io che leggo anche molte riviste, anche americane, Rolling Stone Magazine, questo è Billboard, eccetera, eccetera, ma so cosa c'è in classifica e cosa no. E quindi cioè, quando mi sento dire queste cose, dico, vabbè. Mi stanno dicendo una bugia, adesso vediamo se è una bugia che vale per cui vale la pena di arrabbiarsi oppure no. In quel caso lì di 105 mi sono arrabbiato lì per lì e l'ho reso noto.
Effettivamente, comunque noi anche come pubblico ti siamo vicino, lo siamo stati sempre, devo dire, anche perché effettivamente ci ha regalato dei brani che sono entrati veramente nella storia della musica. Sicuramente più famoso Un Sabato Italiano, ma anche tantissimi altri che ci hanno accompagnato in questi anni.
Esatto, beh, Garibaldi, L'Astronave che arriva, non so, e non so, Non Bevo Più Tequila, ce ne sono molti che sono in Metamorfosi, sì. Ce ne sono tanti che, per esempio, io quando vado a fare i concerti ho grandi problemi a fare la scaletta, perché c'è una quantità di brani che io non posso togliere e arrivo quasi fino a 20. E poi ho la necessità anche di fare sentire la musica che faccio anche di recente, quindi proporre le nuove cose, quindi mi accorgo che ho più brani che sono entrati nella storia di quanti ne avessi così potessi mai prevedere, e me ne accorgo proprio facendo la scaletta, e me ne vado sempre dal palco con qualcuno che dice ah ma non mi hai fatto quel pezzo, accidenti, ho scritto 150, che diamo così. Non so come fare, non potrei farli tutti, cioè dovrei fare una maratona di cose, perché nel mio pubblico c'è gente che è affezionata anche a dei brani che io non mi ricordo più assolutamente, e quindi succedono queste cose.
Garibaldi fissa il mare,
ti faccio una domanda magari un po' stupida, perché effettivamente probabilmente così, però te la voglio fare lo stesso. Sei più legato a qualche canzone rispetto ad altre?
Tutto sommato l'artista tende a essere più legato alla sua produzione più recente, sempre e comunque. Poi voglio dire, se tu vai da Picasso e gli dici vabbè, sconfessi il tuo periodo blu e rosa, lui ti direbbe di no, perché è una fase della sua crescita, e quindi però sicuramente sarebbe più affezionato alla sua ricerca più recente, Questo vale per tutti gli artisti, insomma, un po'. E io in questo momento sono molto affezionato a questo nuovo album, perché è il mio primo album di inediti, tutto di inediti negli ultimi 20 anni. L'ultimo era I Love Jazz, mm-hmm. che era tutto di inediti. Dopodiché poi io per alcuni anni mi sono reso conto che il pubblico assorbiva diciamo un certo grado di musica nuova, ma non più di quello. E siccome avevo così dei brani, per esempio tutto l'album Salve Italiano, che mi erano cresciuti addosso, mi erano così accompagnato nel corso di tanti anni, laddove le canzoni non erano invecchiate, ma il sound sì, il sound era invecchiato, mi sono ridedicato a rimanipolare alcune canzoni per riattualizzarle e farle sentire al grande pubblico così come le facevo davanti nei concerti, insomma, come le avevo attualizzate. Perché una canzone, appena tu la scrivi, quando una canzone esce su un album, è stata scritta da poco, quindi non ha una storia di pubblico davanti che l'ha fatta maturare. Quando un pezzo invece l'hai fatto davanti al pubblico per 20 anni o più, allora quel pezzo ha assunto una sua personalità che sicuramente non poteva avere, certo, quando era appena nato. e quindi secondo me, adesso dico una scemenza esagerata, ma non neanche tanto, secondo me per legge, quando un pezzo dura più di, diventa un evergreen o dura più di tot tempo, dovrebbe essere per legge rifatto e riattualizzato con l'esperienza, diciamo, di tutti quegli anni davanti al pubblico vivo, del vivo.
No, che bello, perché così si mantiene vivo anche per chi magari lo scopre per la prima volta, le nuove generazioni, quello sì.
Beh sì, io sia a Roma che a Milano, nei grandi due concerti più grossi che ho fatto recentemente, avevo addirittura dei liceali davanti, gente che sicuramente, cioè io ho gente che è nata negli anni 90, che viene ai miei spettacoli e anche dopo, e quindi so di doverli porgere queste canzoni in un modo che loro possano recepire dal punto di vista musicale. Poi dal punto di vista testi le emozioni sono quelle, quindi valevano 30 anni fa come valgono adesso, insomma, l'amicizia, l'amore, la malinconia, certo, sono quei sentimenti che non muoiono mai, che sono sempre attivi per tutti.
Hai fatto una scelta un po' controtendenza però con questo album, non l'hai messo in streaming. Anche qui volevo chiederti come mai questa scelta.
Ma in realtà, guarda, per vari motivi, uno di questi è che non ne so abbastanza, perché sento comunque un sacco di lamentele da parte di tanti grossi artisti, anche internazionali, che non amano questo sistema. Siccome io sono un indipendente, cioè sono il proprietario, sì, della mia musica, molti altri invece che sono in streaming ci sono, perché le case discografiche che non vendono abbastanza dischi li mettono in streaming per guadagnare pure dallo streaming. Però ecco, mi risulta che non sia un sistema molto efficace di sopravvivenza per l'artista, nel senso che si dà una massa di musica disponibile per chi l'ascolta. Io sono del parere che se tu vuoi gustarti veramente un album, io compro la musica, se sento una cosa, per esempio se io leggo non so, su Rolling Stone di un artista che non ho mai sentito, vado subito su iTunes a sentire che cosa fa, perché è interessante, eccetera eccetera, e se mi piace me lo compro, me lo scarico. Secondo me la musica va ascoltata anche un po' così. Il compito dello streaming sarebbe tutto sommato quello canonico della radio, solo che, come dicevamo prima, alcuni network non fanno più questo lavoro di informazione. Io mi ricordo quando io mi sono formato sulla radio, mm-hmm. mi sono formato ascoltando Neil Young, ascoltando Crosby, Stills, Nash, ascoltando, non so, gli Eagles, quando questi gruppi non avrebbero mai avuto un'opportunità di essere sentiti. Se fossero usciti oggi noi non li sentiremmo in radio, nella maggior parte delle radio. Quando io ho iniziato a fare il mio lavoro, la radio aveva veramente un compito informativo, facevano sentire, guarda, c'era il DJ che era entusiasta nell'andare a cercare delle cose nuove, proporla al pubblico, sentire come pubblico reagiva, la gente telefonava, chiedeva, eccetera, eccetera. Quei tempi si sono un po' persi ed è un peccato.
Una volta un po', diciamo, il DJ era come un talent scout, possiamo dire.
Esattamente, sono dei DJ che hanno creato specifici, delle persone specifiche che hanno fatto il successo dei Beatles negli Stati Uniti, proprio, letteralmente. Persone che si sono che hanno sentito un gruppo anche in un club, in un locale, dice, ma questi hanno fatto un disco, cioè, sì, che disco è, vediamo, allora prova a metterlo in radio, vediamo che succede, eccetera. Credo che il 90% degli artisti, non dico della mia età, ma anche più giovani, non ci sarebbero stati se non ci fosse stata questa opera di persone che si sono appassionate a un certo tipo di musica e l'hanno fatta poi sentire alla radio.
Sergio, come abbiamo anche detto, come hai anche raccontato, hai vissuto per molti anni negli Stati Uniti. Qui ti volevo chiedere, poi anche ritornando in Italia, ci sono differenze sostanziali tra il fare musica e il pubblico tra gli Stati Uniti e l'Italia?
Beh sì, diciamo che quando si parla degli Stati Uniti bisogna capire che che gli Stati Uniti non sono quelli che vediamo nei film, prima di tutto. Quell'America lì non esiste, è un'America immaginaria che viene confezionata ad Hollywood e proprio per raccontare delle favole, delle storie, insomma. L'America vera è un'altra America, dove ci sono anche addirittura sacche di terzo mondo accanto a zone che sono super ricche, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, anche la musica è proprio un altro pianeta, è proprio un altro modo di pensare, un modo più empirico di pensare. Ecco, l'empirismo americano non è una leggenda filosofica, ma è realistico. Negli Stati Uniti la gente è molto pratica, eccetera. E questo implica, questo si diciamo, condiziona tutti gli aspetti della vita e anche la musica. Quindi per esempio, ti faccio un esempio, la gente che magari conoscevo, che ne so, dei genitori di altri ragazzi che erano compagni di scuola dei miei figli, perché io ho quattro figli, ho due appena sfornati, ma ne ho due grandi negli Stati Uniti. Conoscevo, che ne so, dei genitori, mi dicevano, ma tu cosa fai? Perché lì ti chiedono subito cosa fai e quanto guadagni immediatamente, cosa che in Italia farebbe drizzare i capelli, sì, a tutti. Gli dico, ma io sono musicista. Ah, e dove suoni? Tu rimani lì così, io ma veramente faccio, non so, dei dischi. Ah, e come? E dove li fai? Vogliono sapere delle cose, c'è proprio un altro mondo, un altro modo di ragionare, che è singolare per il paese che ci ha dato quasi tutta la musica che noi conosciamo. Il pubblico lì è molto aperto a sentire tutto, infatti ho avuto il piacere di vedere gli americani alzarsi in piedi a ballare Italian Mambo, così come mi è capitato, che ne so, di capitare in un club anche grosso, famoso, dove una cosa della sorte non stava funzionando la parte del microfono, della voce, e quindi dovevamo fare tre set di 45 minuti con la band americana, e dico, come facciamo qua? Dico, vabbè, allora facciamo gli strumentali. E abbiamo fatto, non so, due ore e mezzo di canzoni mie, però non cantate, solo strumentali, la gente si è divertita da matti.
Fantastico.
Che ci chiedevano il bis, eccetera, eccetera. Quindi è un altro mondo dove l'educazione alla musica comincia da subito, da appena nati. Infatti vediamo che nascono dei talenti di bambini che ne so, dall'età di 3 anni cantano, si esibiscono in parrocchia piuttosto che, eccetera. C'è un po' musica dappertutto.
Cosa che sarebbe bella anche qui in Italia, effettivamente, così.
Eh sì, perché la musica è molto importante nella nostra vita. Noi non ci rendiamo conto che la musica è dovunque. La musica, entri in un negozio, c'è la musica, entri in un supermercato, c'è la musica, accendi la TV, dietro le news c'è la musica, nei film c'è la musica, nelle pubblicità c'è la musica. La musica ci avvolge, e quindi sarebbe forse così bello rispettarla un pochino di più e capire che la musica è molto importante nell'accompagnare le nostre, nell'assecondarle.
Sergio, noi tra poco andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo tratto dall'album Pop, Jazz and Love. So che sono già iniziate anche i live, un paio di date sono già state effettuate a Roma e Milano, la prossima sarà a Firenze il 15 maggio, se non erro, giusto?
Sì, 15 maggio all'Lobby Hall, che l'anno scorso abbiamo fatto un sold out in condizioni anche insperate, nel senso che avevamo Violetta a 500 metri di distanza e c'era il diluvio universale fuori con l'Arno che stava straripando a 20 metri di distanza. Nonostante ciò abbiamo fatto un sold out clamoroso. Quest'anno vogliamo cercare di rifare la stessa cosa o comunque di andarci vicini, cioè che fare due concerti grossi nella stessa città a distanza di un anno può essere a volte così non raccomandabile, però io sono molto amato a Firenze e quindi mi piace molto l'idea di tornare, per un caso della sorte. Quando ho fatto il concerto a Roma c'era la partita Roma-Fiorentina e quindi io mi sono dovuto mantenere un attimino neutrale. Adesso poi quando andrò a Firenze spero che non giochi la Roma da nessuna parte perché insomma come io sono romano e quindi non voglio mettermi in contrapposizioni calcistiche.
Sergio, per restare in contatto con te, ci ricordi anche il tuo sito internet, i tuoi riferimenti sul web?
Sì, allora cominciamo da Twitter, che è quello dove ho meno followers, non capisco come mai, però credo che ci siano anche lì delle strategie, cioè appena si rendono conto che sei una persona conosciuta cercano di farsi pagare, no? Però spesso è un altro discorso, un altro vaso di Pandora che sarà più o meno scoperto. Comunque su Twitter io sono Caputaglia, quindi chi cerca a me trova Caputaglia e sono io. E su Facebook sono ho il profilo, che non serve assolutamente a niente, tutti vogliono l'amicizia, solo che si riempie subito appena do l'amicizia, cioè un po' di gente raggiunge i 5.000 contatti e poi dopo non riesco a farlo, quindi comincio a togliere le persone che io non conosco o che non capisco che nesso abbiano con me e ricomincio da capo. E quel profilo lì è sergio.caputo, mentre invece la pagina, che è quella bella dove io comunico veramente con il pubblico, è facebook.caputo.sergio e lì c'è veramente un sacco di gente, c'è la vera comunicazione dove io comunico le cose, i concerti, a volte stupidaggini, a volte faccio un video buffo e lo metto in linea per online per così, per aiutare anche a volte la giornata delle persone che arrivano in ufficio la mattina magari un po' storte, certo. Si collegano e vedono e si fanno due risate ogni tanto così.
Sergio, io ti ringrazio per la disponibilità, per essere rimasto con noi quest'oggi, averci raccontato un po' di te, di questo nuovo album Pop, Jazz and Love. Ti chiedo un'ultima cosa, un'ultima cortesia, certo. Perché devi sapere che qui da noi ormai è diventata una tradizione, chiediamo a tutti gli artisti che andiamo ad intervistare di diventare, di trasformarsi per qualche secondo in speaker, autopresentare il proprio brano, quindi lo chiedo anche a te con un saluto per i nostri ascoltatori.
Bene, che scalate, perché poi uno che parla anche fluentemente poi comincia a impaperarsi, a fare quelle famose papere, è un po'. Ciao a tutti, sono Sergio Caputo, sono qui per presentarvi il mio ultimo lavoro e questo è il singolo A bazzicare il lungomare da Pop, Jazz and Love. Buon ascolto.
Grazie a Sergio Caputo.
Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno seguito.
E non so stare senza te.
Intervista del giorno.
www.containerradio.it